la voce della tua città.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Vabbè, questa sera gli impegni e la testa va ad altre situazioni, ma noi siamo qua a tenervi compagnia, tant'è vero che in maniera un po' provocatoria abbiamo messo una canzone prima della nostra sigla dedicata a Si Balla. Buonasera Pepe Gallozzi.
Buonasera Stefano, buonasera. Speriamo di avere già ballato, però ecco, mettiamola un po' in questi termini. Il risveglio non è stato di certo il migliore che ci si potesse auspicare, però siamo qui per goderci un'oretta e mezza insieme, un'oretta e mezza in cui cercheremo un attimo di mettere da parte i momenti che abbiamo vissuto questa mattina di grandissima paura. Ovviamente tutte le notizie e comunicazioni del caso ve le daremo, perché come diciamo sempre siamo la radio degli anconetani a 360 gradi, ma cercheremo di parlare anche e soprattutto di calcio, perché ci sono tanti eventi, c'è una puntata scoppiettante con ospiti insomma di rilevanza nazionale, Ancona ma non solo, Ancona, nazionale italiana under 21, riforma del campionato di Lega Pro, giovani, eccetera.
Un po' buttata lì ieri.
Buttata lì comunque, siccome già ce lo state chiedendo, ve lo confermo, avremo sulle nostre frequenze il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, l'allenatore della nazionale under 21 Paolo Nicolato, avremo anche il responsabile del settore giovanile biancorosso Leonardo Scodani. Nibbio, puntata veramente scoppiettante con tutti gli ultimi aggiornamenti del caso, perché questa mattina l'Ancona si è allenata al Paolinelli, si allenerà anche domani, non è detto se lo farà o meno al Paolinelli, perché come penso quasi tutti sappiate il comune ha chiuso anche per la giornata di domani gli impianti comunali, scusate il gioco di parole, quindi i tecnici sono al lavoro, gli ingegneri sono al lavoro, se l'Ancona riceverà l'ok per il Paolinelli allora si tornerà nell'impianto federale oppure si opterà per una soluzione fuori città, ma in ogni caso la formazione di Gianluca Colavito si allenerà regolarmente anche nella giornata di domani, caro il mio Stefano.
Mi pare che i controlli comunque stanno andando
sì, tra l'altro,
molto
velocemente. Piccola curiosità, tante le chiamate che sono arrivate qui da Ancona, da Pesaro, che sono sostanzialmente le province più colpite del terremoto di oggi, anche la vicina Emilia Romagna ha messo a disposizione le proprie forze, quindi in termini di vigili del fuoco, in termini appunto di ingegneri, di tecnici, e proprio oggi in zona Posatora tante erano le squadre di vigili arrivate proprio dalla vicina Emilia, quindi si sta cercando una task force a tutti gli effetti per garantire insomma a tutti quanti, chiunque avesse dei problemi all'interno della propria abitazione, quindi crepe, quindi irregolarità, qualcosa che possa turbare, di cercare insomma di ritrovare una certa tranquillità, mettiamola così. Naturalmente SMS, WhatsApp 334 35 20 488, temi sono veramente tanti, senza dimenticarci ovviamente che domenica alle 14:30 al Del Conero si gioca una partita importante, perché arriverà Limolese, una gara che sarà la seconda di un mese di novembre veramente intenso, andremo a ripercorrere anche quello, tanti cambi di orari, alcuni sono stati ufficializzati come nel caso di Cesena, partita prevista per il 20 novembre, e altri appunto potrebbero essere ufficializzati nei prossimi giorni. Non dimentichiamo che c'è un Ancona Torres di sabato 26 novembre, tra l'altro il giorno prima delle primarie qui in città, quindi calendari ricchi come si suol dire. Originariamente Ancona Torres prevista per sabato 26 ottobre alle 17:30, si potrebbe anticipare alle 14:30 per le esigenze aeree della formazione ospite, quindi formazione che arriva dalla Sardegna. Qualcuno viene incontro con gli orari, qualcun altro quando invece in Sardegna ci siamo andati noi, sì, non lo aveva fatto, ma vabbè, bando alle ciance. Stefano.
Allora, noi ci fermiamo, andiamo subito in pubblicità così possiamo raggiungere il nostro primo ospite. Per voi sempre il 334 35 20 488 Gianluca Giardini. Saluti a Peppa Stefano, Fabio Florio che ti dà il buonasera e ti dice, non so se è una minaccia o un augurio, ci vediamo allo stadio.
Grande Fabio, un abbraccione, ci vediamo allo stadio, va benissimo.
Per tutti gli altri ci arriviamo, intanto stanno arrivando i vostri pensieri, i vostri messaggi diretti al presidente della Lega Pro che andremo più avanti a contattare. State con noi.
Punto biancorosso.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini, broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua. Ancora saluti che ti arrivano da Cristiano Basili che ti dà alla Costanza un buonasera con tante die. Davide Tortolanto. Torlontano, madonna. Davide, scusa, ma la distanza è tra me e il monitor inizia a essere problematica.
Non tremate troppo, buona trasmissione. Ecco, speriamo la seconda buona trasmissione. Fermiamoci qui. Raffaele, buonasera a tutti. Ecco, state iniziando ad arrivare puntata molto ricca, puntata dove si parlerà anche soprattutto di giovani e di futuro. Allora, perché non iniziare da casa nostra con il responsabile del settore giovanile dell'Ancona, Leonardo Scodanibbio. Buonasera e ben trovato.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Leonardo, capiti un po' a puntino, no? Perché i giovani sono l'argomento centrale di questa puntata sotto tutti i punti di vista. Ecco, io partirei inizialmente a livello di bilancio dall'ultimo weekend. Un weekend per la nostra Ancona dove ha brillato particolarmente la formazione under 14, vittoriosa 3-0 sul campo della Vispesa, un po' come successe alla prima squadra qualche settimana fa. Una formazione under 14 che vedo anche dai social, dai video, sta un po' impressionando tutti, no? Senza nulla togliere agli altri.
Allora, sicuramente hanno avuto un ottimo inizio di campionato, per le prestazioni al di là dei risultati, perché soprattutto in un'annata come quella l'indice dove noi poniamo molto il focus è la prestazione, cioè quello che i ragazzi riescono poi a riportare la domenica. E vi farei notare una cosa proprio su quell'annata. L'anno scorso con lo stesso gruppo abbiamo trovato moltissime difficoltà perché praticamente era un'annata dove i ragazzi scrivono per la prima volta un confronto a livello nazionale, quindi avevamo trovato difficoltà non solo da un punto di vista tecnico, fisico, cognitivo di gioco, e l'esperienza comunque sia di un anno di formazione ha fatto sì che comunque di accelerare, no? Un percorso di crescita. Quindi quando si dice dare del tempo per programmare agli stessi ragazzi per fare esperienza, ecco, questo l'Under 14 può essere proprio un esempio in tal senso. Quindi questi proprio campionati hanno la grande, danno la grande possibilità ai ragazzi proprio di accelerare un percorso di crescita per il confronto con realtà importanti come sapete Roma, Lazio, Frosinone e la stessa Vispesaro.
Leonardo, tra l'altro, ecco, so che non ami parlare di individualità, no? Perché giustamente il tuo ruolo è un ruolo generale, super partes, però ieri mi sono imbattuto in un video di un certo Scibilia, giocatore dell'Under 14. Ecco, questo è un giocatore che, tanto per fare un nome, ha le carte in regola per far parlare di lui. Sei d'accordo?
Sicuramente Dylan è un ragazzo molto molto interessante e in quel gruppo ce ne sono altri con un valore importante.
Che guarda caso, scusami se ti interrompo, sono già sul taccuino di qualche top club, mi confermi?
Sì, ma quello lo trovo normale, cioè per me sbagliamo qualcosa se i top club non sono interessati ai giocatori dell'Ancona. Cioè, proprio per tutto quello che stiamo investendo, per quello che la società ci sta chiedendo e ci sta mettendo a disposizione per lavorare, sarebbe strano se non riusciamo a trarre attenzione magari anche di club di prima fascia. Quindi non dovrebbe diventare una novità, dovrebbe essere per lo più una costante. Dylan sicuramente, come dicevi te, è un ragazzo che ha delle qualità sicuramente per l'età soprattutto, ma in quel gruppo ci sono tantissimi altri ragazzi validi come ce ne sono in altre annate, e anche in altre annate ci sono ragazzi che già con le prime chiamate in rappresentativa, già sì, con le prime sì, richieste di interesse, comunque c'è un buon movimento, dai, sì.
Hai da lavorare, insomma.
Sì, ma questo è un piacere, cioè se qualche ragazzo è attenzionato da qualche club prestigioso, sicuramente per noi è una vittoria. Cioè significa che magari è un indice che la strada può essere giusta, quella che stiamo percorrendo.
23 affiliazioni, tra cui due società di calcio a 5, tra cui diverse realtà fuori provincia, tra cui addirittura una realtà fuori regione. Beh, direi che non ci possiamo lamentare per quest'anno e mezzo.
Non posso spoilerare una notizia, ma ci sarà a breve un'altra realtà di fuori regione. Siamo ormai in via di chiusura.
Quanto quindi lo fate lavorare questo Matteo Bartoloni, però?
Ma per l'Ancona dobbiamo lavorare tutti tanto, quindi sapete come siamo nati e quindi dobbiamo recuperare il tempo, dai. Quindi
no, al di là,
lo facciamo con piacere.
Al di là
Matteo
di tutto...
sta facendo... No, mi dai l'occasione proprio per anche ringraziarlo, Matteo, come tutti gli altri, perché c'è un lavoro sommerso di tante persone che poi magari non ho la possibilità con le partite di andare sul giornale, sulle cronache, ma parlo della segreteria, dei magazzinieri, dei custodi. C'è chi veramente lavora non stop per permettere la funzionalità di questo progetto.
Senti, invece guardando un po' ad ampio raggio, quindi alla realtà della nostra prima squadra, tu pensi che la Serie C attuale sia la Serie C dei giovani, come la definisce il presidente Ghirelli, come la definiscono gli addetti ai lavori? Rispetto al passato si è cambiata un po' la tendenza, una volta era raro, no? Anche anni dietro, vedere così tanti giovani. Ecco, adesso tra incentivi e altro è una cosa positiva questa.
Sicuramente se i giovani giocano è positivo, però io ho un'altra visione, cioè secondo me se un giovane è forte deve giocare a prescindere dalla categoria. Culturalmente in Italia, rispetto ad altre realtà europee, siamo un po' con il freno a mano tirato, no? Quando si parla di giovani. Però cominciano anche ad esserci esempi virtuosi in Serie A, di squadre che stanno strutturando proprio le loro rose con una base notevole di ragazzi giovani. Io non ne farei una questione di categoria. Per me se un ragazzo è forte deve giocare, punto, a prescindere dall'età.
Senti, non ti ho fatto un esempio a caso, proprio perché nell'ultimo weekend di campionato abbiamo tutti quanti visto Juve-Inter, ecco, un giocatore come Fagioli arriva da lì.
Sì, quindi, sì, ma insomma, dopo lo sai che in Italia c'è bisogno magari della difficoltà per avere l'opportunità, no? In un momento magari non brillante il ragazzo ha la possibilità. Poi invece ci sono proprio società virtuose che da anni magari riescono a lanciare a altissimo livello giovani forti, ma credendoci dall'inizio del campionato, no? Non solo nella situazione di emergenza. Io credo che il nostro limite sia un po' veramente culturale, perché basta guardare poco fuori dai nostri confini e c'è chi questo lo fa ad altissimo livello, anche a livello europeo, senza nessun problema.
Senti Leonardo, secondo te l'occasione di vedere da vicino, insomma, una realtà come la Nazionale Under 21, che l'avremo il 19 novembre, al netto dello spettacolo per il pubblico, così, per gli addetti ai lavori, può essere l'occasione di riportare Ancona sotto dei riflettori importanti da questo punto di vista?
Allora, se non lo fosse sarebbe un peccato. Noi, per esempio, saremo presenti con tutto il settore giovanile, ad eccezione di chi gioca, ma stiamo cercando di far sì che l'orario sia compatibile, okay, anche con le squadre nazionali, proprio perché io lo ritengo un'occasione, noi lo riteniamo un'occasione importantissima, rara, e il fatto che possiamo respirare, no, la nazionale, possiamo vedere un mondo che dovrebbe essere un obiettivo, no, che hanno tutti i ragazzi quando iniziano a giocare il calcio. Se abbiamo la fortuna di averlo in Ancona, non sfruttare questa occasione penso sia poco intelligente.
Senti, invece, ecco, hai parlato di visione, no? La visione legata ai giovani, legata al futuro, è sicuramente giusto. Pensi che l'Italia stia facendo ad ampio raggio dei passi in avanti in questo senso?
Io non mi
anche reputo... forte tra virgolette, perché poi non è una cosa positiva, però anche in virtù delle batoste che sono state prese a livello nazionale gli scorsi anni, a livello europeo, ecco, si è capito che forse il sistema calcio va riformato ripartendo da dietro, ripartendo dai vivai, dai settori giovanili, e se sì, in che modo?
Allora, questa è una domanda da $1 milione, nel senso...
L'ho fatta a te perché penso che puoi avere la risposta, no, scherzo.
No, nel senso, io posso dire la mia visione, ovvio che se questa domanda viene posta a chi lavora nei settori giovanili, gli brillano gli occhi perché magari avrebbe tantissime idee, no? Però dopo ci sono tutti quei discorsi di applicare, no, una determinata visione. E io nel mio piccolo della nostra realtà, della nostra società che sta provando a gettare delle basi solide, penso che al di là delle parole questa proprietà sta costruendo un progetto sul settore giovanile. Dopo ovvio che la prima squadra darà sempre attenzione e darà forza al nostro movimento, ovvio che noi dipendiamo anche dai risultati della prima squadra, quello è ovvio, però mi reputo molto fortunato di vivere una società che veramente, non solo con le parole ma con i fatti, crede tantissimo che questo percorso di rendere una realtà sostenibile proprio con il lavoro del settore giovanile sia possibile.
Senti, Pier Giacomi, Pecci, da pochi giorni aggregato alla prima squadra anche il centrocampista classe 2004 Mattia Marcolini, altro prodotto della primavera, ecco, diciamo che alcuni rinforzi stanno iniziando ad arrivare, no? Anche alla prima squadra di mister Colavito, fa capire che il percorso sta iniziando a dare i suoi frutti.
Ma io anche il semplice fatto che la primavera sia l'unica categoria che si allena al Paolinelli proprio per farli vivere quanto più a stretto contatto con la prima squadra sia proprio l'indirizzo, no, che la società ha dato a livello di programmazione. Quindi è un facilitatore perché se i ragazzi sono bravi a mettersi in mostra, a farsi notare a mister Colavito, sicuramente l'opportunità ce l'hanno. Il diritto di andarci non ce l'ha nessuno, sta a loro meritarselo in campo.
Dacci una parziale spoilerata di quello che hai detto prima, dai, questa affiliazione da fuori regione. Dacci qualcosina in più.
Lo scoprirete molto presto. Vabbè, ma no, non... Quindi magari contattate Bartoloni, provate.
Sì, no, ma adesso
lui.
Lo becchiamo sicuramente. Leo, invece, a livello di iniziative proprio di settore giovanile, lo scorso anno c'è stato un importante clinic con i tecnici del Villarreal, no, se non sbaglio. Poi doveva esserci anche un incontro con quelli dello Shakhtar Donetsk, che gli eventi di guerra lo hanno impedito. Voglio chiederti, c'è qualcosa in agenda da questo punto di vista anche per questa stagione?
Sì, anche qui penso che ci sia una notizia molto importante per tutti gli appassionati, no, di quello che stiamo facendo, perché questa volta saremo noi ad andare in visita a un club europeo. Stiamo ultimando gli ultimi dettagli, penso che lo potremo ufficializzare sicuramente prima di Natale, quindi siamo agli sgoccioli. L'anno scorso abbiamo portato una realtà in Ancona,
sì.
Questa volta vogliamo andare a respirare un po' come funziona fuori ai nostri confini.
A livello giovanile è un Ancona che insomma sta puntando e vuole entrare al più presto nei salotti che contano, mi sembra di parafrasarla così.
Allora, io lo dico, questo anche ai miei tecnici, sinceramente non trovo un investimento più intelligente di quello della formazione. Cioè, abbiamo la fortuna di avere una realtà che ci sta mettendo a disposizione strumenti con enormi risorse per provare a migliorarci e di conseguenza speriamo migliorare anche i ragazzi settimanalmente. Per me quello che stiamo vivendo non è scontato, è quasi utopistico a livello di realtà di Lega Pro, quindi io penso che per un appassionato dell'Ancona, se ha pazienza e lungimiranza nel vedere quello che sta facendo la società, è difficile per me non essere orgoglioso. Ovviamente lo dico con gli occhi del settore giovanile, so che magari la prima squadra fa pendere, no, la felicità o infelicità in base ai risultati, ma questa società sta facendo tanto per Ancona, non per l'Ancona, quindi io sarei contento.
Informazione di servizio, come vi siete organizzati per le giornate di oggi e domani dopo che è arrivato il provvedimento da parte del comune per di chiusura degli impianti comunali? Vi siete fermati con gli allenamenti?
Ci siamo dovuti fermare ovviamente
forzatamente, no?
Forzatamente, perché è arrivato lo stop da parte del comune. Speriamo che nelle verifiche che faranno i tecnici anche nella giornata di domani, perché saremo fermi anche domani, non risulti nessuna criticità a livello strutturale, e da venerdì, a meno di eventi, speriamo che non ce ne siano problematici, si riprenderà la normalità.
Bene, bene Leonardo, grazie di cuore, a risentirti e in bocca al lupo naturalmente a tutto il settore giovanile per il vostro cammino, il vostro percorso.
Grazie mille, buona serata a
ciao,
tutti.
Ciao,
buon
grazie.
Proseguimento. Ciao, grazie. Ciao.
Bene, lasciamo allora il mister, tra l'altro responsabile del settore giovanile per l'US Ancona.
Veramente,
Leonardo,
veramente una
Scodanibio.
Ecco, io difficilmente mi espongo su delle figure, ma Leonardo Scodanibio è veramente una figura di grande professionalità, di grande preparazione, un ragazzo che ha studiato, un ragazzo che si aggiorna. Settore giovanile in mano a Alberto Virgili, Leonardo Scodanibio, Matteo Bartoloni e tutti i loro collaboratori, sta veramente facendo un percorso importante. Quando dico che il vivaio biancorosso vuole sedersi nei salotti che contano,
intanto
non lo dico
a Scodanibio, che è all'ascolto, che è arrivato un messaggio della DG. E dice
che è per lui?
Sì, sì, siete il mio orgoglio, non può
essere
per
io e te.
No, no, okay. no, assolutamente.
Se lo dici
no.
Tu, Stefano,
tranquilla.
Okay. Non è riferito a noi.
Non okay. È riferito a noi, ma è riferito benissimo. A Scodanibio e a tutto il settore giovanile.
Pensavo che la DG Roberta Nocelli, spinta da un si è scritto siete il mio orgoglio guardando a me e te in video, invece no.
No.
A parte gli scherzi, logicamente è riferito al cammino del settore giovanile. Claudio Schiavoni, invece di criticare, ascoltate cosa sta facendo questa società dalle giovanili per il futuro dorico, sempre forza Ancona. Ha parlato di allenamenti chiaramente per il settore giovanile sospesi nelle giornate di oggi e domani per il provvedimento del comune, lo ripeto ancora una volta, per la giornata di domani l'Ancona prima squadra si allenerà ugualmente al pomeriggio, se avrà l'ok per il Paolinelli lo farà al Paolinelli, altrimenti cercherà una soluzione fuori città, ma comunque non si ferma il programma della formazione di mister Colavito, che domenica tornerà in campo contro l'Imolese alle 14:30. Stefano, con il tuo permesso, perché siamo sempre a Radio 2, i messaggi qui ne arrivano tanti, andrei in break e poi aprirei una bella parentesi legata alla presenza della Nazionale Under 21 qui ad Ancona, perché ci sono tanti messaggi a riguardo e tante comunicazioni da dare, perché tra le tante altre cose oggi si è aperta anche la prevendita per Italia-Germania del 19
Germania la vedo un po' dura,
Italia-Germania del 19 novembre alle 17.30 al Del Conero, quindi insomma è giusto anche dare comunicazioni in questo senso.
Assolutamente sì, direbbe Peppe Gallozzi.
Una volta quindi... nel 2018, ecco. quando ci eravamo conosciuti.
Sì, solo, tempi. Tu dici fermo al 2018.
Vabbè. Che tempi, break pubblicitario. E nessuno cambi frequenza.
State con noi.
Punto Biancorosso. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Eccoci che rientriamo in diretta, sempre sulle frequenze di Radio Tua. Sto cercando qua, ma diventa sempre più complicata la vita del povero mia. Regista. Tra l'altra cosa dico...
È un gran regista però,
bravo ragazzo.
No, salutava sempre, come si dice. Era un bravo ragazzo. Vabbè.
Mi sono accorto che il nostro monitor pende, quindi le agitazioni mattutine hanno vietuto delle vittime.
Qui comunque
quindi.
Abbiamo aperto tutto, ecco, sì, in ogni sì. caso.
Il buon Gallozzi è pronto.
Siamo pronti.
Con la scarpina già rivolta verso l'uscita.
Vabbè, detto questo, in attesa di collegarci con il nostro prossimo ospite, che è il CT dell'Under 21, Paolo Nicolato, insomma, avere un allenatore della nazionale è tanta roba qui sulle nostre frequenze. Diamo l'informazione che si è aperta naturalmente la prevendita riguardante la partita Italia-Germania dell'Under 21 del 19 novembre alle 17.30 allo stadio del Conero. Chi non potesse venire al Del Conero, lo dico a bassa voce, c'è la diretta su Rai 2, ma fate come se non ve l'avessi detto, quindi approfittiamo di questa occasione. Sarà possibile acquistare il tagliando per la gradinata e per la tribuna laterale. Per il momento le due curve, o meglio la curva nord, resta chiusa, sarà aperta solo ad esaurimento biglietti di gradinata presso le rivendite Viva Ticket, nello specifico online oppure nelle ricevitorie autorizzate, come Computer New File di Corso Galalberto, come ci ricorda anche Fabrizio, che salutiamo. La prevendita è aperta. Costo del biglietto 7 euro in gradinata e 12 euro in tribuna laterale. Under 18 3 euro sia in tribuna laterale che in gradinata. Un saluto Fabrizio di Computer New File, quindi naturalmente prezzi comprensivi di diritti e quant'altro. È una bella occasione.
Dovrebbe essere anche sul sito della FIGC comunque la possibilità di acquisto.
Sì, c'è anche lì, perché Viva Ticket ha un collegamento insomma,
si
diretto,
può transitare anche dal sito della FIGC.
Sì, ho scritto il numero in maniera illeggibile quando no.
no, no, adesso ho il cibato. Ah, no, perché
quando mi guardi con quello sguardino, dicevo, adesso sicuramente avrò scritto con la mia calligrafia.
No, io ho guardato una nota.
Vai allora, se abbiamo... Se
no,
abbiamo...
no, 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 a proposito appunto dei biglietti che mi è arrivato da...
Ok,
dalla FIGC.
Io intanto ricordo il fatto che la Nazionale Under 21 non torna dal 2008, era una partita di qualificazione, Italia-Israele terminò 0-0, poi l'Under 21 ad Ancona ci transitò anche nel 1990, era al Dorico, sto andando a braccio, quindi mi rivolgo agli storici, al nostro The Voice Paolo Papiglia, allo stesso Gianluca che è un grande esperto, mentre invece per quanto riguarda la nazionale maggiore, erano state tre le volte in cui gli azzurri erano stati di scena al Del Conero, contro la Bielorussia, contro la Georgia e contro la Romania in amichevole, tutti e tre grandi eventi, ed è giusto che le maglie azzurre dell'Italia tornino così ad Ancona dopo tanti anni, ed è anche giusto che Radio Tua torni ad ospitare un allenatore della nazionale, in questo caso il commissario tecnico dell'Under 21, Paolo Nicolato, sulle nostre frequenze. Buonasera e benvenuto, mister.
Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera.
Mister, parto subito con una curiosità. È la prima volta per lei ad Ancona, da mister?
Sì, è la prima volta. Sì, sì, sì.
Ecco, quindi insomma, anche un bel appuntamento da questo punto di vista.
Esatto, esatto. Siamo contenti, insomma, di venire lì. Speriamo di trovare un grande pubblico che abbiamo bisogno e siamo sicuri anzi di trovarlo. Quindi speriamo di fare bene.
Ecco, adesso facciamo un po' di marketing, no? Divertiamoci a fare marketing. Perché uno sportivo appassionato dovrebbe scegliere di venire a vedere Italia-Germania Under 21?
È la curiosità di vedere dei ragazzi giovani, che tra l'altro saremo qui, io credo che in questa occasione saremo molto giovani, avremo una squadra con parecchi volti nuovi, adesso aspettiamo un po' le convocazioni, però insomma... è un'occasione per vedere questi ragazzi, molti di loro magari che non giocano anche nei club, quindi è un'occasione per vedere cosa c'è nel panorama nostro, insomma, ecco, di fronte a una formazione che è il campione uscente d'Europa, quindi una formazione di alto livello, quindi è un'occasione per vedere a che punto siamo.
Tra l'altro, mister, siccome la storia, soprattutto il calcio, non lasciano mai nulla al caso, 4 anni fa, era proprio il 19 di novembre, ci fu l'ultimo precedente tra Italia e Germania Under 21, si giocò a Reggio Emilia, quindi anche l'occasione per vedere, in quel caso si impose la Germania, e anche un'occasione per vedere il percorso, no, di queste due formazioni.
Sì, beh, oddio, il percorso, poi sai, si parla di biennio in biennio, quindi sì, tra un biennio e l'altro cambia molto, insomma non c'è una continuità di così lunga, insomma, ecco, quindi già e poi anche nello stesso biennio nostro stiamo cambiando molti giocatori, fortunatamente stiamo dando molti giocatori alla Nazionale A, quindi abbiamo convocato quasi oltre 50 giocatori, ne abbiamo fatti giocare moltissimi. È un momento nel calcio italiano dove stiamo cercando anche un po' di rinnovare, quindi in questo senso forse la Nazionale Under 21 può essere un po' penalizzata, ma abbiamo la grande soddisfazione di vedere molti ragazzi che sono passati in questi 3 anni di gestione mia, insomma, in Nazionale A, quindi c'è grande soddisfazione per questo. Naturalmente si fa un po' più fatica a ottenere i risultati, però abbiamo questa grande soddisfazione che è il nostro obiettivo principale.
Mister, il sistema Calcio Italia sta ripartendo dai giovani, la nostra puntata l'abbiamo aperta con il tema giovani, ecco, chiedo a te, si sta ripartendo da dietro, soprattutto dopo gli ultimi eventi?
Io credo che ci sia il tentativo, in realtà dovrebbe essere un'esigenza, perché insomma il nostro paese in generale non gode di un momento economicamente particolarmente favorevole, quindi c'è l'esigenza di trovare delle soluzioni, le soluzioni devono partire proprio dal rinnovamento, dal cercare di investire un po' di più sui settori giovanili, da cercare di dare un po' più forza a questi ragazzi per arrivare, o dei percorsi un po' migliori per arrivare fino in fondo, delle costruzioni delle rose un pochettino che siano un po' più adatte a trovare dei profili che poi magari ci possono anche sorprendere, insomma, ecco. Abbiamo una fase molto delicata che sta durando da parecchio tempo, devo dire, e dobbiamo migliorarci, perché il resto d'Europa da questo punto di vista ha fatto dei passi molto più grandi dei nostri.
Allora, mister, un nostro ascoltatore Max chiede, penso che sia lei sia la persona giusta, perché poi ha fatto tutta la trafila, no, con le giovanili, quindi la conosce bene il mondo. Perché non si è mai proceduto ad organizzare una squadra Club Italia partecipante al campionato di B o C, come fa la FIPA, la pallavolo da qualche decennio, producendo titoli a valanga sia a livello seniores che giovanile? Ecco, potrebbe essere, al di là della domanda a cui io mi accodo, potrebbe essere uno step successivo questo?
La vedo piuttosto complessa, proprio per il fatto che al momento, insomma, i giocatori, chiaramente i club sono proprietari dei cartellini di giocatori e naturalmente fanno il loro campionato e hanno bisogno di questi ragazzi, quindi la vedo una soluzione per il momento, per il nostro ambiente, abbastanza complessa. Certamente dobbiamo trovare il modo per cercare di favorire l'afflusso dei giocatori italiani nelle prime squadre. Insomma, in questo momento devo dire che ne giocano veramente pochi in generale, sia, diciamo, convocabili della Nazionale A, molto pochi convocabili dell'Under 21, e quindi dobbiamo trovare degli strumenti che possono favorire l'afflusso dei giocatori italiani nelle prime squadre.
Che però stanno aumentando, perché penso alle squadre, insomma, di vertice, adesso al netto di Fagioli, penso a Tonali del Milan, penso, insomma, a tanti di quei giocatori che la trafila l'hanno fatta, e forse tra qualche anno raccoglieremo ancora più frutti, no? Probabilmente.
Sì, devo dire, per onestà intellettuale, bisogna dire che, insomma, non sono così tanti, anche se effettivamente alcune situazioni contingenti, come quella della Juventus, che ha avuto, diciamo, una difficoltà negli infortunati, ha permesso a questi ragazzi dimostrarsi, insomma, ecco, ma è ciò, mi riferisco proprio a questo dicendo che c'è la necessità di offrire opportunità, no? Non possono essere opportunità che siano legate solamente agli infortuni, dobbiamo trovare proprio una strada per portare questi ragazzi, e bisogna crederci, perché sono dei ragazzi che poi magari una volta che li mettiamo in campo ci accorgiamo che sono bravi, no? Ma se non hanno l'opportunità è molto difficile, insomma.
Mister, dopo di lei avremo come ospite il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Io voglio chiederle, sta diventando la Serie C dei giovani rispetto al passato? Perché in passato magari in Serie C vedevi squadre un po' più, tra virgolette, piene di marpioni, no? Di quei giocatori che invece venivano a finire la loro carriera. Ecco, la Serie C di oggi è invece all'opposto una categoria che sta lanciando i giovani?
Sì, è una categoria che sta lavorando bene,
vuoi per incentivi o per altro, chiaramente.
Certo, anche queste cose possono magari facilitare, però è una categoria dove i giovani ce ne sono tanti, così come anche la Serie B comincia a esserne tanti, purtroppo non tutti sono italiani, e quindi insomma c'è anche questo da dire, però sicuramente la Serie C è una grande palestra per i ragazzi, perché è un calcio vero, un calcio che si fa con gli adulti, diciamo così, è un calcio che serve per la crescita del ragazzo.
Mister, invece, ecco, partiamo anche dal confronto con la Germania. Spesso si parla di modello tedesco, no? Di una formazione come quella che sarà vostra avversaria, come base da seguire. Ecco, la Germania in cosa ha capito prima? Quali sono gli aspetti che ha sviluppato prima rispetto all'Italia, che adesso stanno facendo la differenza?
Ma la Germania ha investito moltissimo attraverso la federazione, l'accordo della federazione, diciamo dei club con la federazione, hanno fatto una sinergia che gli permettesse anche di, diciamo, di condividere anche programmi di lavoro, investimenti. Sono ormai 20 anni che loro sono i vertici del calcio internazionale, sia diciamo nazionale A, che questo, insomma, da sempre, ma anche nei settori giovanili e nelle nazionali giovanili, quindi hanno saputo strutturarsi in maniera, diciamo, sinergica proprio tra club, nel lavoro tra club e federazione. Questa è stata una cosa determinante per loro e ne stanno raccogliendo assolutamente i frutti. Poi c'è diciamo una percentuale di giocatori in giovane età che gioca già in Bundesliga, titolari, quindi sono un po', diciamo, da questo punto di vista qui, anche culturalmente, nel rapporto club-federazione, sono probabilmente un po' più avanti di noi.
Mister, tu naturalmente nel tuo palmarès hai anche uno scudetto primavera, no? Quindi fa capire che ancora questa categoria la conosci e molto bene. nelle primavere oggi delle formazioni italiane ci sono potenzialmente i campioni di domani, secondo te, oppure ce li dobbiamo andare a prendere dall'estero?
Una bella domanda. Allora, è chiaro che se ci sono e ci sono tanti stranieri, non magari c'è il pericolo che non ce ne accorgiamo, no? Perché alla fine questo è il pericolo grande. Sicuramente il campionato primavera deve essere un campionato molto formativo, no? È l'ultimo step. La difficoltà che io vedo nel campionato primavera è che uscendo dalla primavera a 18 anni, noi statisticamente tra i 18 e i 23 anni, che è il periodo in cui un ragazzo a mio avviso dovrebbe giocare con più continuità, noi in Europa siamo in assoluto il campionato che li fa giocare meno, no? Hanno meno minutaggio di tutti, perché tra i 18 e i 23 anni abbiamo un po' una sorta di buco dove i ragazzi spesso non fanno parte delle rose ma non giocano mai, dove vengono magari posizionati in ambienti non sempre consoni alla crescita, insomma lì che è una parte sensibile sulla quale dobbiamo fare dei ragionamenti, perché è vero, il campionato primavera deve essere formativo, ma poi ci deve essere, come dicevo prima, una via che ci permetta di non perdere, soprattutto mi riferisco alla fascia dei giocatori, possiamo dire medi,
sì,
che non sono magari
sì,
dei campioni, che quelli magari escono lo stesso, ma che possono diventare degli ottimi giocatori, perché quello che ci manca molto, a mio avviso, ad alto livello è proprio non è soltanto la qualità, ma è proprio anche la quantità e il numero dei giocatori che ci manca.
Ecco, tra l'altro, come chiede un nostro radioascoltatore Giuseppe, io la stessa domanda che volevo farle io, c'è un po' di poco coraggio nel gettare nella mischia questi giovani, soprattutto, e lei prima mi diceva l'importante è che giochino, al di là di tutto, no? Ecco, c'è questa tendenza che lei ha riscontrato nei campionati maggiori?
Io dico che l'importante è che giochino, perché non c'è niente come la gara che fa crescere, no? Questo è sicuro. Sul fatto del coraggio, io credo che sia anche un discorso un po' culturale nostro. Noi consideriamo giovani dei ragazzi di 22 anni, noi li consideriamo giovani, nel resto d'Europa a 22 anni sono già fuori di casa, sono già sposati, sono già totalmente indipendenti, proprio è un discorso un po' di struttura familiare che abbiamo, è proprio una nostra abitudine, insomma, noi siamo un po' più mammoni, siamo un po' più dipendenti. E quindi vediamo nel ragazzo di 20 anni un ragazzo che magari possa essere un bambino, in realtà a 21-22 anni secondo me nel calcio non si è giovani, sono ragazzi che devono esprimersi al massimo, ci sono giocatori che sono diventati campioni del mondo a quell'età, insomma molti, quindi c'è sicuramente un aspetto nostro che tende un po' forse a tutelarli, un po' è un'insicurezza anche da parte degli adulti a potersi fidare, no? di questi ragazzi, perché tendiamo a dire che sbagliano con facilità, che sono poco affidabili, in realtà l'errore è un patrimonio comune sia dei giovani che degli anziani, magari sono errori diversi ma sempre errori sono, insomma, ecco, quindi va un po' sollecitato, va un po' così cercato di migliorarci anche noi adulti, cosiddetti adulti, insomma, su questo aspetto qua, bisogna dare un po' più fiducia a questi ragazzi accettando l'errore, perché l'errore fa parte di tutti, non solo di loro, e cercando di dargli modo di dimostrare, perché i fatti dimostrano che poi se hanno l'opportunità qualcosa ci troviamo.
Mister, qui ad Ancona dallo scorso anno, dall'insediamento della nuova proprietà dell'imprenditore asiatico Tony Tiong, è stato uno in sostanza il grande progetto, che è quello della realizzazione del centro sportivo, no? Centro sportivo di proprietà, un centro sportivo dove costruirsi i giocatori di domani, dove far crescere le proprie giovanili, dove, ecco, insomma, quant'altro. Quanto ritiene importante nella crescita di un club l'avere una struttura di questo tipo?
Fondamentale, ma questo è un altro aspetto che noi, diciamo, se, per quello che vedo io nell'esperienza, ormai sono 7 anni che giro un po' l'Europa, uno degli aspetti che ci manca di più è proprio questo delle infrastrutture, della possibilità di dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi su dei campi fatti in un certo modo, con delle strutture fatte in un certo modo, è fondamentale, è un patrimonio che poi si monetizza proprio con la produzione dei giocatori, insomma, di buona qualità, ed è una cosa che anche questa in Europa hanno capito da molto tempo. Noi un po' perché abbiamo, ribadisco, delle difficoltà economiche, quindi che non ci permettono di fare probabilmente gli investimenti a lungo termine, un po' per mentalità che non abbiamo questo senso della progettualità, ma siamo molto pratici, molto anche concentrati sull'oggi, ecco, diciamo così. Questa cosa non aiuta sicuramente, quindi chi ha la possibilità per farlo ci vede lontano e avrà i suoi risultati.
Mister, l'ultima, e poi come d'accordi, e ringraziamo naturalmente l'ufficio stampa della FGC, la liberiamo. Si aspetta tanti giovani in tribuna, tanti ragazzi, tanti piccoli delle scuole in tribuna per Italia-Germania.
Sì, io spero che comunque noi andiamo, questo tipo di pubblico ce l'abbiamo, e sicuramente ancora non sarà da meno. Sappiamo del calore della vostra piazza, quindi speriamo di sì, ecco, perché chiaramente giocare in uno stadio un grande entusiasmo anche per i ragazzi nostri è sempre una grande esperienza.
Grazie mille mister, grazie, ci vediamo al Del Conero.
Grazie a voi.
Salve, buona serata.
Bene, lasciamo anche il CT della Nazionale Under 21, ma chissà, un altro CT non ce l'avremo ospite in settimana, si potrebbe sentire un altro CT?
Roberto Mancini, no?
No, visto che giochiamo in casa, c'è un altro CT.
Vediamo, non è male per venerdì.
Ti do questa botta così, eh?
Sì, ho capito.
Lui è il CT dall'Under 15.
Sì, esatto, giochiamo anche in casa poi con lui, quindi è molto amico anche di un nostro conduttore, quindi magari potrebbe anche essere...
È molto amico della radio, dai.
È già. Tra l'altro cogliamo anche l'occasione per salutarlo a Massimiliano Fabo. Detto questo, Stefano, prima di farci l'ultimo break pubblicitario, ma soprattutto prima di dare il benvenuto, di ospitare qui a Radio Tua il presidente Francesco Ghirelli e parlare di riforma di Lega Pro e non solo, dobbiamo necessariamente fare un riepilogo delle puntate precedenti, perché la riforma è una riforma un po' particolare. Proviamo a spiegarla in pochi punti che siano sostanzialmente chiari. Anzitutto, una riforma è ritenuta necessaria perché il campionato di Lega Pro ha bisogno di una visibilità, un autosostentamento, un'immagine che possa rivendersi nei confronti di quei partner, di quegli sponsor, di quei operatori della comunicazione. Quindi ha bisogno sostanzialmente di una riforma, e questa era un'esigenza che era già sorta comunque in passato. Ora, quando ci sarà questa riforma? Inizialmente il presidente Francesco Ghirelli aveva parlato di 2023-2024, quindi sostanzialmente la prossima stagione. No, immediata. Poi, siccome non è escluso che la riforma non debba solo essere della Lega Pro, ma dell'intero sistema calcio, potrebbe anche optarsi per uno slittamento alla stagione 2024-2025. Quindi questo è il quadro generale. Cosa cambia nella sostanza? Gli attuali tre gironi da 20, cosa cambierebbe nella sostanza? Perché va anzitutto votata dai presidenti in un'assemblea di Lega prevista per fine novembre. Poi, con il lascia passare dei presidenti, deve ottenere il via libera delle istituzioni calcistiche, in sostanza, no? Quindi di FIGC e quant'altro. Cosa cambierebbe in sostanza? Dagli attuali tre gironi da 20 squadre costituiti sempre per basi geografiche, perché l'Italia è posta in orizzontale, quindi sono righe orizzontali che determinano i tre gironi. Un anno furono anche verticali, ma vabbè, non ci allarghiamo. Si passerà a 6 gironi da 10 squadre ciascuno, sempre costituiti su basi di vicinanza territoriale. A questi 6 gironi, nella seconda fase di torneo, si procederà con due pole determinate poi dalla classifica ottenuta in ognuno dei 6 raggruppamenti, due pole, promozione e retrocessione, in cui attraverso una serie di meccanismi e piazzamenti, non è detto che chi non risieda nella seconda pole non possa poi finire nella prima, che è quella promozione, però che da questa seconda fase si accederà, verranno determinate i successivi play-off e play-out. Play-off e play-out sempre con un nuovo meccanismo che quindi rappresenterebbero la terza fase in tutto e per tutto per una rimodulazione totale del campionato. No, Stefano, non mi fa troppe facce perché...
No, ma...
Quindi, ecco. Sì. Detto questo, però non è la sostanza
che,
qual è?
Che si portano dietro la metà dei punti.
Bravo, allora, anzitutto dobbiamo partire da un fatto, che la sostanza non cambia, perché parliamo di 60 squadre, 4 promozioni in Serie B, 9 retrocessioni in Serie D. Dalla prima fase alla seconda fase ci si porta dietro posizionamento e la metà dei punti raccolti. Dalla seconda alla terza fase, invece, in base a naturalmente a quello che si ottiene in mezzo al campo, vengono poi determinate le griglie play-off e play-out. Chiaro è che l'obiettivo è quello di dare maggior attrattività al campionato, così da mettere sotto una nuova ottica la Lega Pro e magari oggettivamente rivendersi il prodotto Lega Pro sia in termini di spettatori e sia in termini di sponsorizzazioni. Questo quanto deliberato dalla Lega Pro nel suo progetto. Ora, sarà attuato? Non sarà attuato?
Mi pare
cosa ne pensano
aver capito
le società? Quindi?
Che anche le società
sono alla finestra. Le società
inizialmente un po' però mi pare che si stia andando per un sì con qualche correttivo.
Siamo d'accordo che una riforma possa servire. E questo, ok. Siamo d'accordo che
cos'è
il
che
prodotto...
Vuol dire che deve arrivare almeno quinto.
Ecco, siamo
d'accordo. Se vuoi stare tranquillo...
Tu sei già in ambito sportivo, che
sì,
è quello che interessa ai tifosi, no? Ecco.
No, io sotto l'aspetto anche della società. Se vuoi essere tranquillo...
Sì.
Devi arrivare almeno quinto, perché i primi cinque andranno poi a giocarsi la fase playoff. No,
però anche i primi due della pole retrocessione.
No, aspetta. Vabbè. Io dico per tranquillità che non rischi,
sì,
no?
Sì,
allora, perché finché sei tra i primi cinque non rischi la retrocessione.
Ok.
E questo già è un punto abbastanza importante, però vuol dire che devi fare tanti punti, perché la metà te li porterai nella seconda tornata. Quindi in ogni caso devi essere tra i primi cinque.
Cioè, è un campionato suddiviso in tre parti, in sostanza. Sono tre campionati in un campionato,
esatto.
Fatto per...
Tu c'hai le seconde cinque che si porteranno dietro lo stesso la metà dei punti totalizzati. Quindi potrebbe succedere che la quinta ha...
Certo.
Ipotizziamo 20 punti a dicembre, no? A 20 punti. La sesta ne ha 19, si trova nel gruppo delle retrocessioni ipotetiche, che poi non è proprio ipotetica al 100%,
però
perché
comunque è la pole retrocessione.
È la pole retrocessione, ma dalla pole retrocessione chi vincerà la pole...
Può tornare
automaticamente...
Sì, tu parli di tranquillità, certo.
Torna
certo.
Automaticamente su per disputarsi i play-off. Mentre chi rimane nella fetta bassa saluta.
Ecco, al netto del regolamento, che può essere consultato sia sul sito di Radio Tua, perché sulla pagina Facebook di Radio Tua, perché l'abbiamo pubblicato, ma anche sulla Lega Pro, insomma, l'abbiamo detto in vari termini e poi eventualmente lo andremo a ripetere. Quello che sostanzialmente, per semplificare il brodo, serve. Si parla di tre campionati all'interno di un campionato, perché parliamo di regular season non più con gironi a 20 squadre, ma con gironi a 10 squadre. Due pole, una pole promozione, una pole retrocessione, dove determinare i posizionamenti playoff e playout. Chiaramente maggiore attrattiva del percorso playoff e playout, quindi in sostanza un tabellone un po' più snello e meglio suddiviso, quindi questa è l'idea di fondo che si vuole fare. I presidenti che abbiamo interpellato anche nei giorni scorsi, che abbiamo avuto modo di leggere e di sentire, come dici tu Stefano, sono in una posizione di mezzo, dicono una riforma ci sta, però moduliamola in modo un po' più chiaro. Io riporto la posizione che ho letto e raccolto da parte del direttore generale della Fermana, che mi ha colpito, Andrea Tubaldi. Lui dice: è vero che io nella prima fase limito i costi, perché giustamente siamo vicini, siamo così. Ma chi mi dice che in base alla classifica nella seconda parte io non mi ritrovo a giocare contro formazioni calabresi, del Trentino,
E la seconda fase è quella, perché non si tiene più conto, perché mentre la prima è quella che tiene conto della posizione geografica che viene privilegiata, esatto, nella seconda fase invece si rimischia tutto con la classifica, e quindi a quel punto potresti veramente trovarsi...
E la seconda fase non quella... sono i play-off, perché i play-off sono la terza fase, perché direbbero i presidenti, io vado pure a giocarmela a Catanzaro, ad Alessandria o dov'è, però se sono nei play-off, se mi sto giocando un qualcosa, insomma, de... sono arrivato lì, è un una tantum. Quindi questi sono i dubbi. Io personalmente mi espongo così. Una riforma per me serve, perché è giusto dare al prodotto Serie C una maggiore visibilità. In primis in termini di spettatori, perché bisogna riportare il più possibile la gente allo stadio, bisogna farlo attraverso orari compatibili, prodotto sempre più avvincente, e quindi questo senza dubbio. Però sono sempre più appassionato di una semplificazione di cose e non di un modello troppo arzigogolato. Però questo è una mia posizione. E
diciamo che quello che è successo in quest'ultimo periodo, che su 20 squadre, quando arrivi al dunque, tu ne hai 5 che sono salve, non rischiano né playoff né playout e possono condizionare la parte finale del campionato.
Tu entri poi nel filone sportivo.
Entro di nuovo nel filone sportivo, perché è successo negli ultimi anni, ci siamo accorti insomma della situazione qual era, che alcune partite prendevano una certa piega che non andavano, no?
Comunque sarà anche quello l'occasione poi con il presidente di parlare di cambio di orari, perché la Lega Pro sta incentivando gli anticipi delle partite alla fascia oraria delle 12:30 per quanto riguarda la domenica e 14:30 per quanto riguarda sabato e domenica rispetto a quelle attuali. Ora, in primis si pensava potesse essere un'imposizione per le squadre a cominciare da novembre, così non è stato, perché è stata lasciata con una definita anche una formula di buonsenso la libera facoltà alle società, e tante stanno decidendo insomma di sposare questa idea innovativa delle 12:30. Quindi sono arrivate notizie anche oggi in questo senso, tanta carne al fuoco, ne andiamo a parlare tra pochissimi minuti con il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. State con noi,
preparate le vostre domande.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto, vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry, be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099.
Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre all'interno di Radio Tua. Per fortuna vedo che non ci sono arrivati altre segnalazioni.
Ridiamo però un'informazione di servizio.
Diamo intanto, ritorniamo per quello che riguarda i biglietti che possono essere acquistati appunto tramite il sito della federazione, che in realtà vi rimanda, eccolo qua, guarda, l'ho fatto proprio davanti noi la prova, il sito della Federazione Italiana Gioco Calcio, che vi rimanda a Viva Ticket, dove potete vedere le disponibilità per quello che concerne della tribuna coperta solamente al momento. La tribuna laterale destra e sinistra sono disponibili, bloccate al momento le curve, mentre è disponibile la gradinata. Questo nel sito Viva Ticket. E il nostro carissimo amico Fabrizio Computer New File, che è Viva Ticket ad Ancona, sì, e quindi dove potete acquistare direttamente il tagliando, ci informa, letteralmente vado a leggere: informazioni di servizio per la partita Italia-Germania Under 21, la prevendita è aperta, costo del biglietto 7 euro in gradinata e 12 euro in tribuna laterale, le curve sono al momento chiuse, Under 18 3 euro sia in tribuna laterale che in gradinata. Un saluto da Fabrizio.
Bene, Stefano, qui lato squilla il telefono della redazione. Vediamo di chi si tratta. Penso che lo avremo quasi in collegamento. Il presidente, hai fatto benissimo a ricordare l'appuntamento con Under 21, perché è giusto parlare di giovani, di Lega Pro. È tutto un filo conduttore la puntata di oggi. Speriamo di aver fatto chiarezza, insomma, con il discorso della riforma. Ovviamente chiunque volesse leggerla più nel dettaglio è disponibile sul sito della Lega Pro, spiegata anche attraverso delle slide specifiche. Noi questa sera cercheremo di analizzarne un po' il percorso, di capire la fattibilità, di capire un po' le reazioni che ci sono state da parte dei presidenti, e lo facciamo con il numero uno della Lega Pro, a cui do il benvenuto qui sulle frequenze di Radio Tua Ancona, Francesco Ghirelli. Buonasera presidente.
Buonasera a voi.
Presidente,
buonasera a chi ascolta.
Allora, noi abbiamo fatto un preambolo sulla riforma, l'abbiamo spiegata, l'abbiamo provata a leggere, insomma, nei punti. Partirei subito con una domanda che riassume un po' tutto. Perché questa riforma? Perché è necessaria una riforma di questo tipo per la Lega Pro?
Ma prima di tutto perché bisogna riallacciare un rapporto con i giovani. E i giovani li riallacciamo un rapporto soltanto con i playoff e con l'emozione, perché non siamo in grado di rispondere ai loro desideri, che sono l'interattività, tempi di partita anche più brevi. Ci chiedono altre cose, basta vedere le ricerche che sono state fatte in tale senso. Se durante invece i playoff noi riusciamo ad avere un rapporto, si vedono ragazze e ragazze che tornano allo stadio, tant'è vero che le stesse partite che si giocano durante il campionato si giocano con un numero di spettatori X non numerosissimo, e poi nei playoff è enorme. Perché? Perché c'è l'emozione, e noi dobbiamo fare questo. Il secondo elemento è dobbiamo creare le condizioni perché i club abbiano una sostenibilità economica e quindi ci sia un'attrattività del prodotto calcio e quindi del nostro campionato verso gli sponsor, verso il mondo televisivo, in modo tale che si possa risolvere il problema che la Serie C ha. Questo sono i due temi da cui non possiamo sfuggire, e abbiamo il tempo, non è una variabile indipendente, è decisiva. Perché se prendiamo in anticipo questo problema con il prossimo campionato, anche perché sono in scadenza tutti i contratti televisivi, forse riusciamo a sistemare un campionato che a me piace tantissimo e che bisogna però, per farlo vivere, avere risorse per il club e recuperare il rapporto con i giovani.
Quindi non ha perso le speranze per un'attuazione già dal campionato 2023-2024.
Non l'ho mai perso, perché l'avrei dovuta perdere? No.
Si era parlato, insomma, di una possibilità.
Io avevo detto, e ancora lo ribadisco, che se qualcuno ritiene che possa frenare la riforma, qui parliamo della riforma della formula,
esatto,
non c'entra nulla con la riforma dei campionati, ma se qualcuno ritenesse che ci potesse essere un problema alla riforma dei campionati, è evidente che io lo ritardo per un semplice problema: sono 60 anni che aspettiamo la riforma ai campionati. Se qualcuno teme questo, è bene che non lo tema, perché noi siamo la Serie C, è quella che vuole per primi la riforma.
Allora, Presidente, intanto le portiamo i saluti da parte dell'amministratore delegato dell'Ancona, Roberta Nocelli, che è qui all'ascolto, e qui nel senso sulle frequenze di Radio Tua. Che...
io le ho scritto poco fa che mi sento più forte con lei.
Ecco, benissimo. Quindi adesso, tornando al letto di questi saluti, torniamo nel tracciato e le inizio a riportare un po' di pensieri e pareri che stiamo raccogliendo. Ecco, sì. Non è un po' arzigogolato, complicato un format che comprende 6 gironi da 10 squadre, 2 poll e dei playoff playout? Cioè, non si può fare di meglio da questo punto di vista?
L'abbiamo studiato, la formula è semplicissima. Se si studia bene, lo dico io che ritengo che sia semplicissima, poi logicamente sono pronto ad ascoltare tutte le critiche, tutti i suggerimenti, perché questa è la fase in questo mese di ascolto. Si parte con i primi 6 gironi divisi
base territoriale
per fare prossimità territoriale derby.
Perfetto.
Perché? Per far scattare subito l'emozione e per dare risorse in un momento critico ai club e per attirare gli sponsor. Questa è la partenza. 5 vanno in pool, le prime 5 vanno in pool scudetto, le altre 5 vanno in pool. Il 50% dei punti, in modo tale che nessuno blefi durante la prima fase. La seconda fase è suddivisa nella pool scudetto, in cui tutti quanti accedono ai playoff, in una posizione diversa accederanno, mentre quelli della retrocessione, 2 per ogni girone, saranno comunque promossi, gli altri parteciperanno ai playoff. E poi c'è la fase dei playoff. Qual è la dinamica? È semplicissima. In ogni momento emozione, in ogni momento evento. Le abbiamo provato, faccio l'esempio. Ho detto prima che ci sono partite che durante il campionato non ottengono tantissimi risultati, nei playoff è sempre sold out. Abbiamo provato a costruire l'evento come avremmo voluto, a Sassari tra la Torres e l'Olbia, sold out, con una partecipazione enorme. Se riusciamo a sollevare l'emozione, forse ce la facciamo.
Presidente, che riscontro avete avuto dalle società? Perché per quelle che abbiamo sentito noi, era una posizione, come il nostro Stefano Fera diceva, è una posizione un po' di mezzo, nel senso, una riforma è necessaria, però è un format che ancora lascia un po' perplessi. Ecco, voi invece, dai vostri canali, che feedback avete avuto?
Faccio io la domanda: i playoff lei li terrebbe o no?
I playoff io li terrei, casomai li rimodulerei probabilmente.
No, parlo degli attuali, non quelli del futuro. Lei li terrebbe o no?
Allora, a me le posso parlare così come stiamo parlando. Io sì. Nutro perplessità sulle due fasi centrali.
Non l'ho fatto questa domanda. Le ho fatto questo attuale campionato, questa formula. Lei le piacciono o no i playoff?
Mi piacciono, comunque sono dei playoff inclusivi, comunque raccolgono dalla decima alla seconda posizione. Quindi...
Mi risponda lei ai playoff, le piacciono o no?
Ma cioè, in che senso? A me i playoff piacciono a prescindere, non è da tutto.
Bene, no, questo volevo di risposta. Perché nel momento in cui furono avanzati i playoff ci fu una rivolta, perché si riteneva confusa, non rappresentava nulla, ci fu una rivolta. Oggi, al momento attuale, lei mi dice si sta discutendo, accetto la tesi che lei sta dicendo, quindi è un buon avvio rispetto ai playoff. Se adesso proponessi di togliere i playoff, gli stessi che avevano, che allora si presero posizione nettamente contro, sarebbero contro per toglierli. Nel paese chi dirige deve logicamente ascoltare, sapere, ma deve assumersi la responsabilità, se pensa che sia giusta l'azione di rinnovamento, andare avanti. Questo paese ha una difficoltà di riforme, ci vuole qualcuno che le spiega, il che non vuol dire che il sottoscritto non è attento alle critiche, alle riflessioni, alla valutazione, che io sono stato anche alle vostre valutazioni molto attento e le ho incamerate.
Bene, quindi mi fa capire che saranno giorni, insomma, di confronto, di ascolto, e poi a fine mese si arriverà ad una decisione, no? Questa è la notizia.
Sì, partendo da un fatto che io sono il presidente pro tempore, va bene?
Sì.
Io mi auguro l'operazione per i presidenti, non per Francesco Ghirelli. Francesco Ghirelli ha avuto l'onere di avanzare la proposta ed è una proposta che sta raccogliendo consensi, uso un termine in modo tale da non sbagliare, in tutto il mondo, di attenzione, di interesse da parte, incredibile, non mi aspettavo una reazione, una chiamata da questo livello. Quindi c'è una possibilità concreta di poter mettere in solidità e riconquistare i giovani a questo progetto del calcio della Serie C, che non è un problema i giovani solo per la Serie C, ma partiamo dalla Serie C. Il problema è per i presidenti, hanno un'occasione per farlo, loro sono i proprietari della Lega, non sono io. C'hanno una proposta, c'è la possibilità di partire per primi, di farlo rapidamente, di innovare, di ricostruire un rapporto con i giovani e di allacciare un nuovo rapporto con gli sponsor. Sono loro i proprietari, sono loro che devono decidere, a me competeva solo il nome della proposta.
Presidente, voglio farle una domanda, no? Un controaltare. Non ritiene che, raccolgo anche pensieri dei nostri, certo, ascoltatori, non ritiene che con questo format, con questa formula, tolta la prima fase, che è sostanzialmente di 18 partite, se non conto male, quindi...
Le prime due fasi, che sono come il campionato, sono due partite in meno che si recuperano durante i play-off.
Al di là delle partite, dico, tolta la prima fase, che è creata su base territoriale, quindi derby, campanile, partite storiche e quant'altro, non ritiene che i tifosi possano essere in un certo senso penalizzati da una seconda fase di questa portata, che può determinare poll in relazione alla classifica e non più alla geografia, che magari possono portare a incroci, non so, da nord a sud Italia indistintamente, e magari possa agevolare invece, questo magari per lei potrebbe essere un punto a favore, un maggior potere da parte delle televisioni, dei broadcast, dei mezzi di informazione?
Il nostro punto di riferimento sono i tifosi, tutto il resto non conta, se non relativamente. Comunque lei ha ragione, nel senso che noi, proprio per fare questo, nel giro di 24 ore daremo in carica una grande società che dovrà farci esattamente rispondere alle domande che ha posto lei: i costi, gli spostamenti, i vantaggi, le cose che possono avvenire. Dobbiamo andarci non solo per intuito, dove dobbiamo avere basi scientifiche che ci dicano quali sono i costi, i vantaggi, le possibilità che il campionato ha. Metteremo ai presidenti, prima dell'assemblea che dovrà decidere, tutti i dati scientifici, economici e per i tifosi alla loro portata, e sulla base di quello potranno decidere con più avvedutezza.
Faccio una domanda al Francesco Ghirelli, appassionato di calcio, e non al Francesco Ghirelli presidente. Secondo lei, 60 squadre sono troppe per la Lega Pro?
Mi aspetta un secondo, che io sono in taxi, devo pagare.
Sì, l'aspettiamo assolutamente, quindi senza problemi, stiamo toccando, insomma, tanti messaggi qui arrivano, abbiamo insomma capito che entro la fine del mese si arriverà ad una certa risposta, ci sarà un programma chiaro, insomma, da parte di una società che gestirà questa, penso a livello preciso, questo tipo di riforma, presentando un rapporto costi-benefici. Presidente, ce l'abbiamo?
Un solo secondo.
Ah, ok, l'aspettiamo L'aspettiamo ancora, voi intanto continuate a mandare messaggi al 334-3520-488, ospite naturalmente ai nostri microfoni, presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a cui chiedo l'ok per la domanda da $1 milione.
Potete andare perché ero in taxi.
Eccoci qui, allora io all'appassionato Francesco Ghirelli faccio questa domanda che è quella un po' che si pongono in tanti. 60 squadre non sono troppe per la Lega Pro?
Allora, lei parla a chi nel 2014 ha tagliato 30 squadre. Siamo passati da 90 a 60. L'unica riforma del calcio italiano in 60 anni. Io non ho un problema di discutere sul numero delle squadre. Io ho un altro problema, che si ragioni a sistema. Qui parliamo della riforma dei campionati, che ci si metta a discutere seriamente, mettendo qual è la mission di ogni campionato, quella della Serie A di riconquistare un livello di competitività a livello internazionale, europeo e mondiale. Loro saranno felici e noi contenti, perché avremo anche più risorse. Secondo, qual è la sostenibilità economica di questo progetto? Terzo, quali sono le regole? Dopodiché si può passare a tagliare in questa direzione nel caso in cui ridurre i numeri. Facciamo un esempio. Attualmente ogni anno il calcio italiano perde 1 miliardo e 200 milioni. Tagliamo 30 squadre di Serie C. Incidono per 30-40 milioni. Ma di che stiamo a parlare? Ma di che cosa stiamo a parlare? Il che non vuol dire che io non sono per tagliare i numeri se bisogna tagliarli, però lo stesso tema si pone per la Serie A e la Serie B. Quel 1 miliardo e 200 milioni, noi incidiamo per 90 milioni. Chiaro?
Abbiamo seguito il suo discorso. Ecco, proprio sul tema della sostenibilità, sul tema del rincari, insomma, chiamiamoli come un po' come ognuno preferisce. Ecco, il suo incentivo alle società nello sposare le fasce orarie delle 14:30 per quanto riguarda sabato e domenica e delle 12:30 per quanto riguarda la domenica. Come sono stati i riscontri in questa fase sperimentale?
Noi non giochiamo più escluso il lunedì alle 20:30. Intanto partiamo da alcune cose molto precise. Il che non vuol dire che non potremmo giocare alle 20:30. Perché se un presidente mi dice, proprio per ritornare al tema tifosi, mi dice che alle 20:30 si fa sold out e si gioca anche alle 20:30. Quindi diciamo l'esperimento sta andando avanti, non è facile, perché è difficile per me cambiare stili di vita. Noi siamo stati abituati a pensare per anni che non avessimo problemi, l'energia, il caldo, l'inverno e il freddo, l'estate, che non avevamo problemi per accendere le luci, i frigoriferi, i gradi dell'acqua. È finita, purtroppo quel modello non regge più, non regge per problemi ambientali, non regge per la crisi determinata dall'aggressione dell'Ucraina. Quindi però è difficile, perché per me è difficile cambiare stili di vita, quindi bisogna convincere, lavorare, insistere, ma non basta. Noi nei prossimi giorni stiamo facendo, Nocelli che ci ascolta lo sa, una ricognizione su tutti gli stadi dal punto di vista scientifico per quanto riguarda gli stadi e i centri sportivi, perché i centri sportivi giovanili sono i più colpiti, oltre che lo stadio, perché i centri sportivi giovanili devono assolutamente lavorare il pomeriggio, perché i ragazzi vanno a scuola la sera, e quindi e a turni continui con un'utilizzazione dei riscaldamenti, della luce, dell'acqua notevole. Noi presenteremo nel giro di 2 o 3 settimane al massimo un piano che preveda l'utilizzazione di energia rinnovabile, per cui presenteremo una proposta per finanziare i centri sportivi a FTC e per finanziare la riconversione agli stadi al governo. Quindi dobbiamo cambiare stili di vita, orari, abbassare di qualche grado la temperatura dell'acqua, ridurre l'illuminazione, e contemporaneamente però dobbiamo fare interventi strutturali. Stiamo lavorando su questo terreno.
Presidente, è vero che non si gioca più in notturna, siamo d'accordo, tolto il discorso del lunedì per via di accordi RAI,
la RAI.
Esatto, e l'infrasettimanale, perché logicamente il pomeriggio.
Ecco, come il sabato non si gioca a mezzogiorno perché i tifosi lavorano.
Ecco, però a livello di risparmio di notturna, qui c'è stato il cambio dell'ora, siamo in inverno, si continua a giocare alle 5:30. Alle 5:30 in sostanza è ancora buio, no? È già buio probabilmente. Ci troviamo in una situazione... Ecco, non auspica che anche questo orario delle 5:30 possa essere abbandonato il prima possibile dalle società?
Ma non è un problema di società, purtroppo le società non c'entrano nulla da questo punto di vista. Per avere la possibilità di trasmettere tutte le partite per la produzione, quindi parlo per Eleven, per Sky, ecco, per le locali, per tutti, non possiamo cumulare, non abbiamo la capacità di cumulare complessivamente due gironi. Un girone purtroppo paga pegno, perché due giocano ad un orario in cui la luce del sole c'è, dobbiamo alternare qualche volta alle 5:30 uno.
Quindi bisogna contemperare anche quest'altro tipo di interesse.
Problemi tecnici,
ecco,
certo.
Ok, quindi l'interesse legato alla trasmissione, alla produzione.
Alle diverse trasmissioni che abbiamo, quindi alla produzione. Noi siamo, ecco, da questo punto di vista tornerebbe la domanda che avevamo fatto sul numero delle squadre. Essendoci 30 partite, lì abbiamo un problema.
Ecco, io l'ho stuzzicata sul tema perché è un...
Io, come vede, sono attento.
È un tema caldo.
Certo.
Presidente, prima di lasciarla, perché abbiamo degli accordi precisi, sì, è convinto che questa Lega Pro sia la Lega Pro dei giovani? Sta diventando la Lega Pro dei giovani? Può ancora diventare di più la Lega Pro dei giovani? Ci sono dei dati a supporto della sua tesi?
Noi siamo passati in 4 anni dal 41 all'81% delle squadre che fanno giocare i giovani. Se si va a vedere, c'è una crescita tecnica. Io, come sapete, vado a vedere molte partite e vedo che c'è una crescita tecnica dei calciatori. Adesso abbiamo un problema, cioè rispetto a tutti quelli che facciamo giocare, le risorse scarseggiano, perché più giovani giocano e si dividono di più queste risorse. E non possono. Adesso però è un problema del calcio italiano. Come vede, quando prima le ho detto qual è la mission di ognuno, qual è la sostenibilità, si torna a quel punto. Se vogliamo ragionare a sistema, se noi dobbiamo essere il calcio che forma i giovani, ci devono essere messe a disposizione risorse finanziarie perché li possiamo far crescere attraverso la costruzione di centri sportivi o di maestri, allenatori, preparatori atletici, e risorse alla società perché si sviluppano in quella direzione. Ne guadagnerebbe tutto il calcio italiano, compreso il fatto di recuperare prima, di non andare fuori dai campionati del mondo la prossima volta.
Le faccio l'ultimissima domanda. L'orario delle 12:30, parlando di tifosi, secondo lei è un esperimento da fare o in un certo senso, da un certo punto di vista, mi scusi la ripetizione, è un po' dannoso per i tifosi stessi?
Allora, io ho visto, io sono stato a Messina quando si è fatto
le 12 addirittura,
le
sì.
12, certo, perché le 12? Perché alle 13:45 si finisce, e specialmente al sud si mangia tranquillamente a casa e con la famiglia. Tra le altre cose, mi hanno fatto notare una cosa che io non avevo percepito bene, quindi bisogna sempre mettersi in ascolto, che in questo modo era possibile sia vedere le partite comodamente della Serie A, sia le partite della Serie C, quando iniziano a giocare, mentre uno è a casa. E questo è un elemento positivo. Da questo punto di vista, questo è stato il lavoro che abbiamo compiuto, si sta compiendo, si sta provando. Poi, dopodiché, quando uno è in crisi, deve anche essere capace di rivolgere la crisi in opportunità. Per esempio, qual è l'opportunità che si apre? L'opportunità che si apre è che giocando a quell'orario si apre anche tutto il mercato dell'Asia. Guardate, il problema che ci dobbiamo porre in testa è che per mantenere la Serie C, che fa solidarietà, fa giocare ragazzi disabili, lavora per sostenere progetti etici, e scuola, noi dobbiamo trovare risorse perché se no non solo c'è un problema di mantenere, di dare una mano agli imprenditori per reggere la propria squadra e portarla a livello alto, ma dobbiamo contemporaneamente mantenere questo tessuto. Abbiamo l'esigenza che le società diventino solide. Da questo punto di vista, per esempio, l'orario del mezzogiorno può aprire nuovi mercati. Quindi, come diceva Einstein, la crisi può aprire un'opportunità.
Presidente, restiamo con una promessa. Quando questa riforma si farà, se si farà, come si farà, la riospiteremo qui su queste frequenze.
Con grande piacere.
Così ce la dice lei direttamente.
Però mi faccia salutare la Nocelli.
Va bene, va bene, riportiamo il suo saluto. Grazie mille, buon lavoro.
Bene, rientriamo in diretta. E,
Cose ne ha dette tante.
Ne ha dette tante,
tanti temi, tante situazioni. Mi sembra che si sia anche esposto in una certa maniera. Stefano, asciugando un po' il discorso, la Serie C è logico che non può, da come ha riportato Francesco Ghirelli, non può fare a meno delle televisioni. Mi sembra una cosa fondamentale, al netto della spettacolarizzazione dei giovani, dei tifosi, tutto giusto, però la riforma, gli orari, quant'altro, mi sembra che sia questa la strada che si voglia intraprendere, ovvero quella di dare una certa visibilità in ambito televisivo, in ambito di comunicazione, ecco, quella situazione.
Televisivo per portare lo sponsor importante,
ecco,
cioè si deve
riportare
dentro lo sponsor nazionale, la televisione serve alla grande. Spero che serva solo per le trasferte lontane.
Il passaggio delle 5.30, no,
mi picchia,
il passaggio delle 5.30 è emblematico, inizialmente nei piani diciamo che non dovevano esserci queste 5:30, no? Poi lo abbiamo anche rintervistato in precedenza, l'abbiamo approfondita. Le 5:30, come ha ribadito stasera il presidente Ghirelli, diventano obbligatorie proprio per garantire la giusta visibilità e per arrivare a giro nei tre gironi. La riforma, al netto della prima fase, che è bellissima per quanto riguarda i derby, è per rendere più attrattivo un prodotto che magari può essere meglio venduto al pacchetto televisivo. Ecco, è questo secondo me il senso, e voglio capire a fine mese quale sarà la risposta dei 60 club, perché come dico sempre, una riforma è necessaria. Penso che però vada fatto un passo da tutte e due le parti. Ora è logico che noi siamo operatori della comunicazione, non è che incidiamo su questo. Io spero che i tifosi non ne escano penalizzati da questa situazione, perché creare un prodotto, sì, bello il mercato asiatico, belle nuove prospettive, però è il tifoso di casa nostra che spero possa essere valorizzato. È l'emozione dello stadio, è l'emozione di riportare la gente sugli spalti. Ecco, io spero che qualsiasi riforma possa tener conto di questo. Presidente Ghirelli ha aperto il suo intervento dicendo che i tifosi sono al centro della sua disamina, quindi vediamo un po' quello che ne uscirà da questo punto di vista. Quindi non possiamo adesso che attendere. Fine mese ci sarà l'assemblea con tutti i presidenti. Una cosa ce l'ha detta: non ha perso le speranze per un cambiamento immediato già dalla prossima stagione, quindi 2023-2024. Se così fosse, dobbiamo seguirla con grande attenzione. Penso
io direi che la dobbiamo seguire in ogni caso con grande attenzione, perché credo che...
Cioè, la dobbiamo studiare, quindi preparati,
sì, ma,
Stefano.
Ma credo che anche leggendo tra le righe abbia già raggiunto il quorum, secondo me, Secondo me Ghirelli parte con un quorum.
Io non credo con queste modalità
raggiunto.
Per me la riforma
forse
la fa.
Qualche correttivo forse ci potrebbe essere.
La Lega
però...
Pro la riforma la fa, ma non credo che la faccia così. Ha parlato anche di playoff. Altro indizio importante: non escludo che possa modificarsi solo la fase playoff e non tutta quella precedente. Io, Stefano, non toccherei i tre gironi da 20. Io non li toccherei, perché i tre gironi da 20 ti garantiscono una base territoriale iniziale, ti garantiscono una regular season.
Hanno già delle distorsioni,
sì,
perché vedi quello che è successo nel Lazio, no?
Tra l'altro.
Quindi un orizzontale un po' strano.
38 partite, un incasso, un cammino anche sportivo. Io dentro di me, da come ha parlato Ghirelli, mi aspetto più un cambio della formula playoff. Staremo a vedere però. Staremo a vedere quello che succederà.
Bisogna capire. Secondo me comunque l'idea, quella dei derby come volano per portare più pubblico allo stadio, io su quello penso che ci stanno puntando parecchio.
Beh, questo sicuramente è la prima parte, no? È la prima parte che fa capire un po'...
Però qui il derby vuol dire che riduci, in ogni caso, da qualche parte devi tagliare.
Sì, sì, no, ma ho capito
il... Riduci il numero, in ogni caso. Dopo il fatto che il sistema calcio, come ti scrivevo, perda 1.200.000.000, sì. Ma nel sistema calcio alla padrona la fa la Serie A e poi da ruota la Serie B come perdite.
Sì, sì, certo.
Non è certo la Serie C.
Comunque, stavo cercando di vedere anche in giro per quanto riguarda le notizie di oggi, non ci sono nuovi aggiornamenti, quindi questo è abbastanza importante.
Per quello che riguarda le vicende mattutine, direi
speriamo che la cosa
è andata avanti e andrà avanti ancora, però insomma diciamo che siamo abbastanza sul calmo al momento, non si esclude qualche altro risveglio. Così dissero. Intanto vedo che a livello marchigiani sono tremendi, sono una cosa...
Sì, sì, ho visto qua parecchie situazioni.
Sono finti e allora ho girato nel nostro gruppo, non lo metto sulla nostra pagina Facebook, mi pare un po' troppo, però per quello che ci riguarda. Però ho visto questo bel lancio dal famoso... il giornale Lercio, no? Che già la dice tutta.
L'ho visto questa mattina.
Dice, ultima ora, vivere nelle Marche, inserito nella lista degli sport estremi.
Meraviglioso, caro Stefano. Domani punto bianco rosso. No, domani c'è DJ con il nostro Roberto Cardinali.
Non finisce, insomma. Continueremo a tenervi aggiornati su tutte le questioni al 100%. Poi, insomma, Ghirelli ha salutato la Nocelli, quindi noi romperemo le scatole nell'arco della giornata, no?
Sì,
alla
DG
per sapere se ci sono novità in cosa. E tra altre cose vi aggiorneremo sul discorso della partita Italia-Germania. Quindi,
quello, parleremo di Ancona e Molese di domenica, quindi tantissimi temi, punto bianco-rosso.
Comunque, guarda, mentre eravamo in onda, 1-2, ce ne sono state altre due discorse intorno al secondo grado, 2-2-2-1.
Fermamole lì, fermamole lì, Stefano.
Però la scia... Posso...
C'è la pausa notturna, ricominciamo domani mattina.
Speriamo, però qui insomma non si è fermata molto la cosa. La più rilevante, diciamo così, dopo il brutto risveglio è stata alle 13:10 di oggi con un 3.9 e precedente a 3.1.
Insomma, hai capito.
Va avanti perché è normale che sia così, ma finché fanno queste, insomma, 2-2 vuol dire che... quella più grossa, insomma.
Basta, non t'allarga troppo. Vabbè, a parte gli scherzi, grazie naturalmente per essere stati con noi e per averci tenuto compagnia voi a noi, perché i messaggi sono stati tanti. Speriamo di avervi fornito un prodotto diverso, un prodotto che vi ha appassionato. Bruno Cardilli, che saluto, dopo aver sentito il presidente, si rafforza in me l'auspicio, namo via da sta categoria. C'era un puntini puntini, Bruno, fascia protetta, non lo posso dire. Nicola, ciao Pepe, sei il migliore, ciao Nico, un abbraccione. Poi alcune domande per il presidente Ghirelli. Come detto, domani c'è il DJ, venerdì invece torna punto bianco-rosso nel solito orario e la puntata di stasera con Leonardo Scodanibio, Paolo Nicolato, CT dell'Italia Under 21 e il presidente Ghirelli si può riascoltare su Facebook, naturalmente sempre anche in podcast.
Anche i podcast che sono ritornati a funzionare, quindi anche fra qualche minuto anche la versione podcast può essere riascoltata.
Siamo a posto, da parte mia un ringraziamento e un saluto augurandovi un buon proseguimento di serata qui sulle frequenze di Radio Tua, l'ultima parola è sempre tua però.
Replica domani alle ore 13 e se passate sulla nostra pagina troverete continuamente, come abbiamo fatto da questa mattina prestissimo, sulla nostra pagina Facebook gli aggiornamenti. Grazie anche a voi perché le foto che abbiamo inserito sono quelle che ci avete mandato e che ho visto che poi sono state riprese anche da altri media e le hanno riproposte. Quindi voi continuate a mandarci eventualmente sensazioni, commenti sulla nostra pagina Facebook perché noi siamo online H24.
Grazie e buona serata a tutti.
Ciao.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Bianco Rosso.